singolo di questi esseri, e questa è la causa per il modo in cui si formano in relazione gli uni con gli altri. Il collettivo è una realtà di relazioni, non di esseri. Ciò che noi chiamiamo il collettivo è una qualità di interazione, e la qualità dell'interazione va ricondotta agli esseri stessi, e gli esseri sono individui umani ben precisi. E uno di questi individui sono io stesso. Consideriamo ora le forme fondamentali del karma, le forme fondamentali dell'interagire nel karma tra l'individuo e il collettivo. La prima conferenza del ciclo Le manifestazioni del karma passa in rassegna proprio queste forme fondamentali. Andrebbe ristudiata sempre di nuovo, le cose che si scoprono meditando sempre di nuovo, queste conferenze sono infinite. C'è un karma della personalità e c'è un karma dell'individualità. Questi sono i primi due grandi aspetti del karma: la personalità di ciascuno di noi, ciò che noi chiamiamo la personalità, è questa manifestazione in questa vita dell'individualità di ciascuno di noi. L'individualità di ciascuno di noi va di vita in vita, e in ogni vita c'è una manifestazione particolare di questa individualità che si chiama la personalità. In altre parole, prendiamo l'esempio classico che Steiner ha spesso ricordato: Elia, Giovanni Battista, Raffaello e Novalis sono quattro personalità, quattro vite, quattro manifestazioni diverse della stessa individualità. Quindi queste quattro manifestazioni sono una sola individualità, è la stessa individualità che si manifesta come, in quanto Elia, la stessa individualità che si manifesta in quanto Giovanni Battista, la stessa individualità che si manifesta in quanto Raffaello, e sempre la stessa individualità che si manifesta in quanto Novalis. Ora, cos'è il karma della personalità dentro, all'interno di una vita? Perché la personalità è la manifestazione tra nascita e morte. C'è un karma nel senso che all'interno di una vita si pongono tante cause che poi hanno i loro effetti. Ecco il karma della personalità, è il karma all'interno di una vita. Però è chiaro che dobbiamo inserire questo karma della personalità, che possiamo capire il karma della personalità unicamente se vediamo questa personalità nel contesto delle varie manifestazioni dell'individualità. In altre parole, cogliamo ora questa personalità, un Dante per esempio, in tutta la sua vita di Dante, adesso prendiamo tutta questa vita, tutta questa personalità, e la vediamo come conseguenza karmica di una vita precedente e di un'altra vita precedente ancora. Quindi c'è un karma della personalità che però si inserisce nel karma dell'individualità. Ora, il terzo gradino, il terzo livello del karma, la terza forma del karma in questa conferenza che ho ricordato, Steiner la chiama il karma dell'umanità. E io mi sono sempre chiesto, mi sembra quasi il mistero, uno dei misteri di questa conferenza, come mai non c'è il karma del popolo? In questa conferenza manca il karma del popolo, il karma del gruppo. E io interpreto questo fatto interessantissimo in questo modo, che così come Steiner ci ha dato la lettura del karma della personalità in quanto fenomeno che va inserito in un karma molto più vasto che quello dell'individualità, così ora ci dà il karma dell'umanità e lascia a noi di capire che il karma del popolo va inserito in questo contesto di tutta l'umanità. In altre parole, così come il karma della personalità sta al karma dell'individualità, così il karma di ogni popolo sta al karma dell'umanità. Poi c'è il karma della terra intera, della natura, E questo karma della terra, di nuovo, si pone in un contesto molto più vasto, che è il karma del cosmo in cui siamo. In altre parole, si può comprendere il mistero del karma della terra unicamente ponendo la terra nel contesto del sistema solare, nel contesto dello zodiaco, nel contesto del cosmo totale spirituale nel quale siamo. Non c'è soltanto un karma dell'umanità, ma questo karma dell'umanità come decima gerarchia spirituale si colloca nel karma cosmico spirituale delle nove gerarchie spirituali che hanno preceduto l'essere umano. Addirittura i destini e il karma di tutta l'umanità si pone dentro al karma misteriosissimo della Trinità Divina stessa che conduce tutto questo immenso karma cosmico, questa evoluzione cosmica. Vorrei ora rendere più concrete queste riflessioni che sono finora di natura forse ancora un po' generale, più concrete, vorrei rendere più concrete, riferendomi a qualcosa di che forse troverete interessante, per cui ho trovato anche un titolo interessante, le chiamo le sette massime eterne del maligno. Ho cercato di individuare sette massime fondamentali del male collettivo. In altre parole, se volete, sette massime, sette modi, sette slogan, sette modi fondamentali di far sparire l'individuo, di ridurre, di omettere ciò che è individuale, quindi di indurre ogni essere umano a tralasciare ciò che è individuale in modo da ridursi a anima di gruppo. E tutte queste affermazioni sono affermazioni che nella storia sono state fatte, le riconoscerete, e le prendo come punti fondamentali del modo in cui noi esprimiamo il male individuale, il male collettivo e poi un male che da collettivo umano diventa sempre più cosmico. La prima massima eterna del maligno è: ogni uomo è sostituibile. Il famoso Harriman, il milionario, miliardario Harriman, è una frase famosa di questo miliardario: ogni uomo è sostituibile. In una fabbrica, in una ditta, se questo lavoro non lo fai tu, lo fa un altro. E adesso arriviamo al punto, a una soglia evolutiva sempre più terribile, perché prima questa frase intendeva dire ogni uomo è sostituibile da un altro uomo. Adesso invece troviamo sempre di più che ogni uomo diventa sostituibile dalla macchina. Cosa vuol dire che ogni uomo è sostituibile? Significa che è importante, non è l'individuo, ma è ciò che l'individuo produce. Quindi si omette di guardare l'individuo umano, si omette di apprezzare il valore supremo dell'individuo umano, si apprezza unicamente, vedete che l'uomo è una missione, si omette di apprezzare il valore supremo dell'umano, si apprezza unicamente ciò che questo essere umano produce. E si pone la domanda: ma un altro lo può produrre ugualmente? O la macchina ancora meglio? Ogni essere umano è sostituibile. Hermann Grimm, Rudolf Steiner si riferisce sempre, in questo contrasto enorme del bene e del male, al detto fondamentale di Hermann Grimm: qualcuno era morto, Kreitschke era morto, e Hermann Grimm fa tutta una riflessione dicendo: nessun essere umano è sostituibile. In altre parole, nessuna individualità può sostituire un'altra individualità che è del tutto diversa, che è del tutto unica, proprio perché il bene supremo di ogni essere umano consiste nella sua unicità, nel suo modo unico di esprimere l'umano. Nessun essere umano è sostituibile. E se al concetto finale dell'umano manca anche soltanto una individualità, il corpo spirituale dell'umanità sarà immensamente impoverito per questa mancanza, perché nessun essere umano è sostituibile. La seconda massima eterna del maligno dice: ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. Anche questa frase è stata una delle frasi fondamentali della conduzione dei destini dell'umanità, lanciata per esempio in un modo molto vigoroso da Woodrow Wilson all'inizio di questo secolo. Ciò che è maligno, ciò che è insidioso in queste massime eterne del maligno, sta nel fatto che se noi guardiamo a ciò che dicono, a ciò che esprimono, sono capziose proprio perché uno direbbe: ma è giusto, certo che ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. Ma non è vero, certo che ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione. Quindi il maligno, la malignità non sta in ciò che viene detto, la malignità sta in ciò che viene omesso. E cosa viene omesso qui? Viene omesso che ogni popolo ha il dovere di apprezzare ogni altro popolo. Che ogni popolo ha il dovere, così come ogni popolo ha il diritto, e questo è vero, di autodeterminarsi, così ogni popolo ha il dovere di amare ogni altro popolo. Sarebbe come se noi dicessimo: il principio di conduzione di una famiglia è, o se volete di un matrimonio, è il principio di ognuno di autodeterminarsi. Ma se c'è soltanto il principio dell'autodeterminazione, allora abbiamo le forze del divorzio, non le forze del matrimonio. Perché le forze del matrimonio non è il diritto di ognuno all'autodeterminazione, ma è l'intento di ognuno di amare l'altro. E l'intento di ognuno di amare l'altro non è un diritto, l'amore non è un diritto. Ecco perché l'amore è il bene morale, perché non è un diritto, né un dovere, è un fattore di libertà. Quindi in questo slogan così insidioso, che ogni popolo ha il diritto all'autodeterminazione, il maligno opera potentemente proprio perché manca ciò che è essenziale, manca l'umano, che è l'amore di ogni popolo verso ogni altro popolo. Supponete se noi dicessimo, sarebbe come se noi dicessimo: il principio del bene di un organismo, il principio di funzionamento dell'organismo è che ogni membro ha il diritto all'autodeterminazione. Quindi il cuore ha il diritto a autodeterminarsi, il polmone ha il diritto a autodeterminarsi, gli occhi hanno il diritto a autodeterminarsi. Questa frase, questa affermazione non ha nulla a che fare con il modo di funzionare dell'organismo, perché il principio del bene di un organismo, ciò che fa il bene di un organismo, ciò che fa la salute, non è il diritto di ogni membro di autodeterminarsi. La legge invece è l'essere di tutti questi membri gli uni per gli altri, e questo è ben diverso, perché in una famiglia si vive molto diversamente quando ognuno si adopera a essere per gli altri, quando ognuno si adopera a essere per gli altri, quindi ognuno per tutti e tutti per ognuno, e si vivrà in una famiglia in un modo ben diverso quando ognuno vuole soltanto affermare il proprio diritto all'autodeterminazione. Una terza massima eterna del maligno, ancora più insidiosa, perché qui uno direbbe ancora di più: ma va bene, no? È questa, tra virgolette: l'ideale umano è il massimo di felicità per il numero massimo di uomini. Cosa ne direste voi? Va bene, no? L'ideale è di conferire il massimo di felicità al massimo di esseri umani. Nel mondo anglosassone questa è stata una delle massime conduttrici del modo di impostare il convivere umano. Che cosa viene tralasciato qui? Che cosa viene sotteso e disatteso? Che cosa non viene detto? Non viene detto che questa massima della massima azione della felicità per il massimo di individui umani comprende che ci deve essere un certo numero di individui umani che vengono scartati. Perché questa massima non dice il massimo di felicità per tutti gli esseri umani. Allora le cose sarebbero diverse. No, dice il massimo di felicità per il massimo numero di esseri umani. E gli altri, poveretti, non si può fare felici tutti. Non si può far felici tutti, è una delle ispirazioni del maligno più insidiose nell'umanità. Certo che bisogna far felici tutti, c'è posto per la felicità di tutti, e come? C'è posto per la felicità di tutti, perché nell'organismo dell'umanità c'è posto per tutti. E quando anche soltanto un essere umano non è felice, le cose non vanno. È il maligno che accompagna le sue massime eterne con collera. Una quarta massima le ho raccolte io, queste massime ci sono, forse ne troverete anche altre o di più interessanti, di più belle. Una quarta massima eterna del maligno, massima eterna tra virgolette, molti di voi conosceranno l'espressione in campo cristiano cattolico delle massime eterne. La vita comoda è una vita felice. Non c'è inganno più insidioso di questo, che cercare di convincere gli esseri umani che la vita comoda è una vita felice. Questa è una menzogna, è una delle menzogne più crudeli che ci sia. Perché in questo modo l'essere umano fa di tutto per raggiungere una vita comoda, e per avere una vita comoda, raggiungere la vita comoda è una cosa molto scomoda oggi. Perché prima di arrivare a una vita comoda, gli strapazzi sono così infiniti che uno non ci arriva mai. Ma se uno anche arrivasse ad avere veramente una vita comoda, si accorgerebbe che era un inganno. Perché non c'è nulla di più miserabile che una vita comoda. Vi immaginate un Dante o un Michelangelo che vogliono una vita comoda? Finirebbero subito di essere Dante e di essere Michelangelo. La quinta massima eterna del maligno suona così, virgolette, proletari di tutto il mondo, unitevi. Qui in Italia bisogna stare attenti con i canali comunisti, ma non è assolutamente una critica al comunismo, è un riferimento a questa massima, credo che possiamo farlo in spirito di libertà, non si tratta di considerazioni politiche in nessun modo. Rudolf Steiner si è riferito spesso a questo grande motto. E dice l'inganno intrinseco e anche triste di questa grande massima è che si predica l'unità in base alla disunione. Che l'unità si vuole una unità contro qualcuno, una unità negativa, va bene così? Una unità negativa, cioè una unità per la disunità degli esseri umani. In altre parole, una unità di lotta. Se vogliamo, unificarsi di una metà dell'umanità contro l'altra metà. Una sesta massima del maligno. La carne è forte, lo spirito è debole. Questo è uno degli assiomi più fondamentali del materialismo moderno. Anticamente si diceva lo spirito è forte, la carne è debole. In altre parole si diceva che lo spirito decide, lo spirito è causa, lo spirito è origine e nel materiale, nel corporeo, c'è l'effetto, c'è la conseguenza. Uno degli assunti fondamentali del male del materialismo, che è omissione di forza dello spirito, omissione quasi neutrale di forza dello spirito, vuole convincerci del contrario. La materia è causa, lo spirito è effetto. Uno degli assiomi fondamentali del marxismo, uno degli assiomi fondamentali del freudismo. Il marxismo dice: l'ideologia di una persona, i pensieri che sorgono, sono l'effetto, sono la conseguenza di ciò che c'è nella realtà materiale, economica, nelle condizioni economiche. Le condizioni economiche sono la causa e la spiritualità umana è l'effetto. E un'ultima, una settima massima eterna del maligno, che riassume per un po' il tema, è che l'uomo è un animale superiore. L'uomo è un animale superiore, in altre parole l'uomo è un essere di natura, la libertà è un'illusione. Se questo fosse vero, che l'uomo è un animale superiore, perché vogliamo rendere responsabile l'essere umano di ciò che fa? È un moralismo, è un atavismo clericale quello di rendere l'essere umano responsabile in chiave morale per quello che fa, se è un animale. Perché un animale non può né pro né contro ciò che l'istinto agisce, ciò che l'istinto fa per lui. Quindi se la scienza moderna, materialistica, fosse conseguente, dovrebbe smettere di trascinarsi questi moralismi clericali del bene e del male morale, perché in un animale non c'è né bene né male morale. Come si fa a rendere responsabile moralmente un essere che è un animale? Superiore? In che cosa consiste il superiore? In quanto animale, l'essere umano non è superiore, è di sicuro inferiore, perché gli animali, in quanto animali, sono armoniosi. Invece l'essere umano, che si riduce a animale, è del tutto disarmonico. Quindi è un pensiero pacato, quello di voler, che è poi un razzismo umano nei confronti degli animali, quello di ritenersi animali superiori semplicemente perché l'essere umano in quanto animale è molto peggio degli animali. Io non voglio fare moralismi, voglio che si comprenda che è un errore di pensiero quello di ritenere che l'essere umano, se è un essere animale, se l'essere umano è veramente un essere animale, punto e basta, in quanto essere animale non è superiore, è decisamente inferiore, perché crea nell'umanità, nel mondo degli animali e nel mondo in tutto il cosmo problemi enormi che gli animali non creano. Dov'è la superiorità? La superiorità dell'essere umano non è nel suo essere animale, la superiorità dell'essere umano è in ciò che l'animale non ha, in ciò che è specificamente umano. Ma allora dobbiamo dire che l'essere umano è, in quanto essere umano, qualcosa del tutto diverso dall'animale, non un animale superiore. Perché questo darwinismo si sta realizzando nell'umanità. Noi abbiamo nell'umanità sempre più esseri umani che realizzano questo male collettivo del ricadere dell'essere umano a livello dell'animalità, omettendo quasi su tutta la linea ciò che è specificamente umano. Può darsi che anche su questo punto ci saranno poi contraddizioni. contributi da parte vostra, che sono sempre benvenuti. Vengo ora alla dimensione propriamente cosmica del male umano. Questa dimensione cosmica del male umano è un contributo, questa presa di coscienza della dimensione cosmica del male umano è un contributo specifico della scienza dello spirito, perché prima che insorgesse questa scienza dello spirito non c'erano, e senza questa scienza dello spirito non ci possono essere nell'umanità, i presupposti conoscitivi per rendersi conto del modo di influire degli umani su tutto il cosmo. C'è una responsabilità morale dell'uomo per la terra, per la natura, della quale l'essere umano ordinario, senza scienza dello spirito, ha quasi nulla di consapevolezza. C'è una responsabilità morale dell'uomo per gli esseri elementari. C'è una responsabilità morale dell'uomo per l'evoluzione degli angeli. Il futuro delle pietre, delle piante e degli animali dipende dall'evoluzione morale dell'uomo. Non abbiamo il tempo di entrare nei particolari, si potrebbero dire tantissime cose proprio su questi aspetti cosmici. La creazione intera attende di umanizzarsi. Ecco la responsabilità cosmica, tellurica cosmica, del bene e del male umano. E l'essere umano, il male cosmico consiste nel deludere la speranza di tutta la natura, di tutta la terra, di risorgere dentro al corpo spirituale dell'essere umano. Il fatto che noi non cogliamo l'aspetto cosmico, l'aspetto di natura del male umano e anche del bene umano, è da ricondursi all'altro fatto evolutivo fondamentale, che l'ordine naturale e l'ordine morale umano si sono scissi. Cosa intendo dire con questo? Che ciò che avviene in campo morale umano non ha subito immediati riflessi, visibili riflessi, sul fisico, sul naturale. Perché noi abbiamo l'ordine morale che va per conto suo, pensieri, sentimenti, eccetera, e l'ordine naturale che va per conto suo, e non vediamo un influsso diretto dell'uno sull'altro. Questa scissione a livello di esperienza umana tra l'ordine morale e l'ordine naturale è sorta per rendere possibile la libertà. Se ci fosse un trapasso immediato e percepibile da ciò che noi generiamo nella nostra moralità, nei pensieri, nei sentimenti e nella volontà, se tutto questo avesse effetti diretti, fisici, nella natura, non saremmo liberi. Perché tutti i pensieri sbagliati che penseremmo, tutto l'egoismo in noi e tutti gli atti volitivi che sono maligni, si esprimerebbero subito in una distruzione del dato fisico, del dato di natura. Era necessario darci una moralità di tipo speculare, dove ci sono soltanto immagini riflesse e che quindi non operano nulla, in modo da renderci liberi. Però, una volta conseguita la libertà, il grande futuro della responsabilità morale dell'essere umano nei confronti del dato di natura è che nel futuro ci sarà un riavvicinamento, un ricongiungimento e una identificazione sempre più grande tra l'ordine morale e l'ordine di natura. Dove è stata anticipata questo ricongiungimento, questo ridiventare uno dell'ordine morale e dell'ordine di natura? Nel mistero del Golgota, nel mistero del Cristo. Il mistero del Cristo è l'anticipazione della responsabilità morale degli esseri umani nei confronti della natura, perché tutto ciò che avveniva in chiave morale di amore, di redenzione 2000 anni fa, si esprimeva direttamente in un dato di natura. Il terremoto, al momento della morte e della risurrezione, il terremoto, il movimento della terra, l'ho detto diverse volte, non è una cosa simbolica, è una cosa, un dato di natura reale. La realtà totale della natura della terra partecipa così direttamente a queste forze dell'amore che la terra realmente sussulta. Tutti gli esseri delle piante, delle pietre e degli animali sussultano di gioia per questo inizio di liberazione. E la liberazione, il bene cosmico totale, sta nel fatto che la moralità umana non resti più avulsa dal dato di natura, ma entri a trasformare il dato di natura in modo da redimerlo. Il bene umano totale è il vincere l'indifferenza nei confronti della terra, nei confronti dell'evoluzione, delle pietre, delle piante e degli animali. Qui si potrebbe fare un lungo, lungo discorso sulle forze di nascita e di morte, sul mistero dell'ingegneria genetica, dove gli esseri umani cominciano a partecipare alla conduzione cosmica dell'elemento naturale nel sorgere, nel generare le specie. Una riflessione sull'energia atomica, dove gli esseri umani cominciano a partecipare alle forze di morte e di distruzione. Rudolf Steiner ha parlato alcune volte di un triplice occultismo che esprimerà la dimensione cosmica del bene e del male umano in un modo sempre più profondo. Parla di un occultismo meccanico proprio dell'Occidente, di un occultismo genetico proprio, eugenetico proprio dell'Oriente, e di un occultismo igienico proprio del centro dell'umanità. Occultismo meccanico consiste nel fatto che gli esseri umani scopriranno sempre di più le leggi dell'ampiezza delle oscillazioni, e attraverso la scoperta delle leggi dell'ampiezza delle oscillazioni e di tutti i tipi di ritmi dentro al cosmo nascerà una possibilità enormemente ampliata di generare distruzione, e generando distruzione creare macchine sempre più complesse. L'occultismo eugenetico scoprirà le leggi cosmiche della nascita, scoprirà le leggi oroscopiche, se vogliamo, della costellazione, in quale costellazione precisa ci può essere un concepimento favorevole, in quale costellazione c'è un concepimento sfavorevole, in quale tipo di costellazione ci sarà una nascita maschile, in quale tipo di costellazione c'è una nascita femminile. Quindi tutto ciò che per ora finora è stato sottratto all'arbitrio umano, tutti i misteri della nascita, entrano sempre di più a far parte di ciò che gli esseri umani gestiscono a partire dalla loro libertà. Ecco l'inizio di una ampliata possibilità del male cosmico e del bene cosmico. E l'occultismo igienico si riferisce non al mistero della morte, del distruggere la materia, non al mistero della vita, del far sorgere la materia, ma al mistero di ciò che c'è tra la vita e la morte, tra la nascita e la morte. Cioè gli esseri umani impareranno i segreti del far sorgere malattie e del far sparire malattie senza bisogno di tanta sperimentazione come si fa oggi. E Rudolf Steiner insiste che ci sono forze ben precise che lavorano nel senso del male, per servirsi di questi tre occultismi, per servirsene, per accumulare potere dentro l'umanità. Se Se mi concedete ancora un paio di minuti, vorrei fare un commento sull'adagio secolare Memento Mori, ricordati dei morti che sono nel cosmo. Uno dei mali, uno degli aspetti cosmici del male umano è la dimenticanza dei trapassati, degli esseri umani che sono tra morte e nuova nascita e che dovrebbero essere di fatti il congiungimento degli esseri incarnati umani col cosmo, perché questi esseri trapassati, questi esseri umani che sono oltre la morte, tra morte e nuova nascita, sono proprio l'aspetto cosmico dell'umanità. E vorrei ricordare alcuni esempi fondamentali del bene e male cosmico che si genera nell'umanità coltivando un rapporto di amore con i cosiddetti morti oppure dimenticandoli, ignorandoli. E questa dimenticanza, questa ignoranza, questo ignorare sono aspetti fondamentali del male cosmico in quanto omissione. Si omette questo bene infinito di mettersi in comunione con i cosiddetti morti per comprendere le cose che vogliono dirci. Rudolf Steiner parla di infiniti esseri umani che scelgono di morire giovani. Abbiamo a che fare, per esempio, con una guerra. Noi vediamo in una guerra tanti, migliaia, forse milioni, di esseri umani morire nel fiore dell'età. E Rudolf Steiner ci descrive qual è il significato di questo che noi chiameremmo un male. E dice, questi giovani entrano nel mondo spirituale. Cosa portano nel mondo spirituale? Portano nel mondo spirituale tanti ideali terreni, ideali di realizzazione di cose belle sulla terra, tutti questi ideali che il loro io superiore alberga realmente dentro di sé. E qual è il significato cosmico di questo sacrificio? Questi esseri umani che muoiono giovani sanno che ci sono infiniti esseri umani che vorrebbero incarnarsi ma non riescono, perché si ingenera dentro di loro un'avversione totale di fronte a questa terra e a questa umanità che diventa sempre più insensata. C'è la tentazione luciferica di esseri umani che dovrebbero reincarnarsi e che non vogliono, perché cominciano a odiare la terra, perché vedono sulla terra, vedono il comportamento ecologico degli esseri umani che rovina sempre più la terra, e quindi gli passa la voglia di incarnarsi. E Rudolf Steiner descrive questi esseri giovani che muoiono portano incontro a questi esseri che dovrebbero incarnarsi e non vogliono un tale amore per la terra, una Erdenschwere la chiamano, una gravezza terrestre, proprio una vera gravitazione terrestre che consente a questi esseri umani di decidere di incarnarsi. Se questi giovani portano nel mondo spirituale un tale amore per la terra e loro c'erano, allora forse vale la pena di reincarnarsi. E noi dal nostro punto di vista illusorio parleremo di male, la guerra come male, vedremo soltanto male, forse. Non dico che questo sia l'unico aspetto, ma è un aspetto molto fondamentale di una responsabilità cosmica degli esseri umani. Un altro esempio: coloro che muoiono molto vecchi, perché continuano a vegetare, come diremmo noi, e non vogliono decidere di morire? Molto spesso si tratta proprio di un fenomeno importantissimo, perché c'è, così come Lucifero odia l'incarnazione, così Arimane odia la morte. Arimane vorrebbe perpetuare, eternare la materia. Vorrebbe meccanizzare la materia in modo da renderla eterna nel suo meccanismo. Ora, una persona molto vecchia distrugge le intenzioni di Arimane proprio perché continua a consumare la materia. E questo è il prezioso umano, il bene umano, lo spirito umano che continua a consumare la materia, sottraendola ad Arimane che vorrebbe perpetuarla, che vorrebbe eternarla facendone un meccanismo morto. Coloro che muoiono da materialisti, e sono tantissimi in questo tempo, Rudolf Steiner descrive avendo vissuto una vita tutta da materialisti, entrano nella sfera lunare, restano prigionieri della sfera tra la Terra e la Luna, della sfera terrestre, in un certo senso, e diventano centri di distruzione. Molto di ciò che avviene sulla Terra in campo di distruzione è da attribuire alla furia di distruzione di coloro che sono morti da materialisti, che hanno vissuto da materialisti. E la domanda importante cosmica di questa responsabilità cosmica dell'essere umano è: perché sorge in questi materialisti dopo la morte questa furia di distruzione? Perché comprendono che l'esercizio di essere umani, che l'umanità, l'essere umano, consiste nel distruggere la materia, ma non per il fatto che il distruggere la materia sia un bene in sé, no, consiste nel fatto che dove si esplica spiritualità umana, di necessità viene distrutta materia. Si rendono conto che invece di apprezzare lo spirito hanno apprezzato la materia, hanno fatto di tutto per coltivare la materia, invece di fare di tutto per distruggerla, in modo da far risuonare da questa consumazione della materia le melodie dello spirito. E quindi cercano di recuperare le esperienze spirituali che non hanno potuto fare, generando il più forte di distruzione possibile. E scelgono da questi trapassati agli esseri umani ispirazioni di distruzione. Vediamo anche in esseri incarnati questa incosciente, subcosciente mania di distruzione. È lo stesso fenomeno, è il desiderio umano di esperire lo spirito nella consumazione della materia. I cieli e la terra passeranno, devono passare, vogliono passare, perché il destino cosmico umano ben venga è di consumare tutta la parte inerte della materia, per liberare, per consentire a tutti gli esseri della natura di librarsi negli spazi dello spirito. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Le parole del Dio, i conseguimenti spirituali del Dio umano non passeranno. Quindi c'è una dimensione cosmica del male umano che è triplice, se vogliamo. Il male cosmico umano sta nel distruggere la materia, omettendo lo sviluppo dello spirito. Il secondo male cosmico è quello di voler eternare la materia, proprio perché di nuovo si omette lo sviluppo dello spirito, perché dove c'è lo sviluppo dello spirito la materia viene consumata. E un terzo, una terza variazione, sto riassumendo da solo di capo, è quella di distruggere la materia troppo velocemente o troppo lentamente rispetto al cammino dello spirito. Se distruggiamo la materia prematuramente, sottraiamo al cammino dello spirito umano il suo stato di materia necessario, e se distruggiamo la materia troppo lentamente, questo è di nuovo il segno di una omessa evoluzione dello spirito, perché dove lo spirito veramente si esplica, la materia viene di necessità consumata, e la materia gioisce di venire consumata, perché questa consumazione in base alla risurrezione dello spirito umano è la benvenuta, perché è il segno della redenzione degli esseri stessi, della natura dentro all'essere umano. Basta così per questa mattina. Forse invece di mezz'ora di pausa vogliamo fare 25 minuti, tedeschi.